in a dispute.
If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traum Fabrik, quarta stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Deltrup e i fratelli Justin. Buon ascolto!
E buonasera e benvenuti alla puntata 89, numero 13 della quarta stagione del Bar del Traum Fabrik. Io sono Case, Justin Case. E vi saluto dagli studi di Radiofonica.
Justin, ti sento un che po' carico.
Frizzante, carico.
Però c'è la cuffia che c'ha un po' di rientrino, quindi sì, meno carico.
Meno carico.
Scaricati un po'.
Noi darei la parola al Air Director che ci chiarirà come poterci contattare sui social network.
Ma cos'è questa formalità? Cioè, una roba...
Se manca Smith,
ci fa sentire la mancanza. Lui è serio.
Io sono serio.
Allora, io mi collego nella pagina più bella di Facebook degli ultimi 20 anni, quindi quella del Bar Traum Fabrik, dove in queste ultime 10 giorni, 2 settimane, è successa una cosa meravigliosa, ovvero è stato lanciato, ha preso vita e poi ovviamente come tutte le cose belle è finito, ce ne dispiace molto, ma il nostro contest dedicato agli Oscar, puntata sugli Oscar, puntata anche voi, e quindi vi anticipo che questa sera avremo un sacco di ospiti che sono sono solo i selezionati, i scremati tra i tantissimi che hanno partecipato, sono quelli che hanno vinto, quelli che hanno azzeccato i film, quelli che andranno gratis al cinema, cioè veramente io non ho la parola,
in cinema selezionati,
in cinema selezionati tra i miliardi di cinema di Perugia, e comunque l'hanno fatto perché loro ci seguono sulla pagina Facebook, quindi non fatemelo dire altre volte,
penso,
no?
Da una vita ci seguono, vero? Tu è una vita che ci segui sulla pagina,
vedi? No, abbiamo degli affezionati e...
Ci ho letto una nota di sarcasmo.
Forse il premio meno. Forse è vero, potremmo ancora rivedere il regolamento, nelle pieghe del regolamento potremmo togliere dei premi.
La LED.
Comunque, la pagina Facebook la sentite, quella Twitter ancora esistente, sebbene non la usiamo più, il profilo Snapchat prima o poi ce lo faremo.
Sì, anche Grindr, quando... Tinder.
Sì, qualcosa faremo, e comunque, ecco, io la smetterei di dire cose così stupide e passerei a capire che cosa invece faremo oggi di serio. Faremo qualcosa di serio, Lupus?
Ci proveremo, caro direttore, perché ci sono i film della settimana che sono Vi presento Tony Erdmann, o per gli amici solo Tony Erdmann, gli italiani ci hanno aggiunto
per i sani di mente.
Sì, per i sani di mente Tony Erdmann, per i titolatori del cinema italiano Vi presento Tony Erdmann di Mare in Aria, che trovate al Postmodernissimo. Poi c'è Logan the Wolverine, in attesissimo almeno da me, di James Mangold, che trovate nei multisala. La legge della notte, nuovo film di Ben Affleck dopo Argo, era un po' di anni che non ci deliziava. Comunque
il minore, io non l'ho ancora visto. Affleck, diciamo.
Il minore degli Affleck a sto punto, sì, insomma.
Beh, no.
E ovviamente sono le nostre solite rubriche: il cinema di oggi 8, la prossima settimana, la musica in HD, il professore, speriamo, e tra poco ci sarà questa premiazione, perché i nostri ospiti questa sera sono innanzitutto Sarah K. Morgans.
Yes.
Sarah K. come quella dei ritratti. Benvenuta.
Bravo il nome.
Accompagnata
il nome.
Da Igor.
Bello il nome.
Quello di Frankenstein Junior.
Igor. Questo non mi rimane.
Rimanere.
Povero. È un omaggio ad Hans.
Per noi è grande omaggio.
Secondo nome mio, anzi terzo. Vladimiro Igor, io mi chiamo.
È vero? Ah, i genitori erano di destra.
Complimenti.
Comunque, ospiti, abbiamo anche il nostro Marco Lea Torre, che ci torna a trovare dal set di...
Adesso, però posso dire, viene a impararci come vivere.
Esatto.
Beh, una delle ultime persone che ha visto...
una lezione.
Guarda come sta seduto.
Una delle ultime persone che ha visto Carrie Fisher viva.
È vero.
È triste, ciao Carrie.
Ciao.
Comunque, non c'è Smith. Chi ci parla velocemente del box office?
No, più che altro, non solo non c'è Smith, ma i nostri
non c'è neanche l'altra...
Ecco, vogliono sapere se ci sarà o non ci sarà. Verrà o non verrà?
Sì, viene.
Allora, noi stiamo aspettando, non possiamo dire, tra i 4 vincitori dovrebbe venirne un'altra stasera. stasera. Gli altri due forse
mi riferivo a Laszlo
Kovacs. Ah, Laszlo Kovacs.
Voglio sapere se
Laszlo Kovacs dice che viene, ma al momento
bisogna capire anche gli spostamenti della sicurezza, la scorta, sai, dopo quell'articolo lì non è più la
stessa. Lui adesso è in un altro livello, ve lo spiegheremo più tardi.
Più tardi. Tra l'altro non ho presentato Simone Rossi perché l'ho confuso con Hans Delbrück. Invece no, è Simone Rossi che è qui con noi come ospite.
Perché Hans Delbrück è molto più intelligente,
Sì, ma però un po' si assomigliano, hanno sti occhi di ghiaccio tutte e due.
Siamo fratelli di occhi.
Comunque, Smith non Smith.
Lo faccio io.
Fallo tu, dai.
Il podio è finalmente depurato da fantasie vegetali, quello che vede in testa gli incassi dello scorso weekend tra i film appena usciti. The Great Wall di Zhang Yimou con 1.300.000, seguito a ruota con 1.200.000 da Beata Ignoranza di Massimiliano Bruno e da Danny Boyle che col suo T2 Trainspotting si piazza terzo con poco più di 1.000.000.
Ricordiamo per i nostri ascoltatori che Massimiliano Bruno è quello che dice
"Buccia de culo!"
No?
Esatto. Sarebbe sempre stato bello se fosse rimasto a dire solo quello. Tra i titoli da segnalare nel resto della top 10 abbiamo Jackie di Pablo Del Rein, settimo con 833.000. L'ho detto benissimo, non lo ripeto. Non lo ripeto. Euro. L'ho detto bene anche questo. E La La Land di Damien Chazelle, ottavo con 331.000.
Scusa, no, mi dicono che sono sbagliati, era Moonlight. No, scherzo.
La nostra redazione.
Andrà avanti,
ti sento che scherzoni.
Ti sento molto Warren. È un totale di 7.001.000, per il quale ci si può forse aspettare un colpo di coda questa settimana in virtù dell'effetto Oscar. Ti stavi riferendo a Moonlight, immagino.
Sì.
Ok, nella classifica parziale di ieri.
No, anche alla La Land, perché qualche Oscar l'ha vinto.
I tre primi film di quella settimanale si spostano in basso di una posizione per lasciare il primo posto a Logan, The Wolverine, di James Mangold, con circa 246.000 euro. Il film è uscito mercoledì e ne ha incassati 281.000 nel suo solo primo giorno di programmazione. Abbiamo fatto.
Io direi a questo punto ci sentiamo.
Dobbiamo riprendere fiato. Guarda,
sì, riprendiamo fiato. Durissima. In assenza di Smith e Kovacs che dovrebbero arrivare, noi passiamo a un pochino di musica.
Pablo Larraín.
Mentre fa i gargarismi il nostro Simone Rossi, ci sentiamo in attesa di premiare questa ragazza e speriamo anche un'altra che arrivi. Ci sentiamo un pezzo tratto da Tony Herman, del nostro direttore, un pezzo che ci ha torturato in radio, ma in una versione quella normale.
A me è piaciuto tantissimo,
manca a me.
E bentornati al bar del Traumfabrik per la puntata 89, tredicesima della stagione. Dai,
Tra l'altro Sara non sapeva che pensava che questo fosse un bar vero, cioè un bar vero,
non è la prima volta che succede.
Bravo, non è la prima volta,
però poi sentendoci durante la trasmissione ha capito che eravamo proprio un bar, cioè non potevamo essere niente di
più.
Comunque introduciamo il blocco su un film molto atteso da Lupus, ma anche da me, che è Love and the Wolverine di James Mangold. Non l'ho visto perché lo vedrò domani, perché io vado nel fine settimana al cinema con mia moglie.
E io non ti spoilererò, no. Caro,
perché,
caro Giacomo.
Perché lui giustamente prima ascolta la trasmissione, poi capisce e decide cosa andare a vedere, no?
In base a quello che dite. Di solito faccio il contrario.
Quello che dici tu stesso a volte.
Esatto, esattamente. A volte io giudico bene un film, poi non lo vado a vedere.
Senza prima vederlo, come diceva qualcuno.
Esatto.
Comunque, Logan the Wolverine, abbiamo detto di che si trattava. Sì, appunto, faccelo a tutti.
Bellissima introduzione,
dire.
Si tratta del personaggio sicuramente più problematico degli X-Men, che già sono un... No, un unicum nel panorama dei fumetti di supereroi americani. Perché
c'è abbastanza problematico.
Abbastanza problematico, lui è molto problematico, è una storia ambientata nel 2030, credo, se non mi sbaglio, quindi è un posto ancora più avanti.
2029,
sì. Sì. Esatto, più avanti nel tempo, un Wolverine ormai in eremitaggio insieme al compagno di sempre, che è il professor Xavier, e da questo eremitaggio viene costretto a rientrare, diciamo, a un'attività per difendere l'ultima dei mutanti nata dopo che i mutanti sono via via scomparsi, diciamo.
Sì, quindi sta cosa dell'ultima dei mutanti c'era nella trama, tu l'hai letta, io la sapevo, sono andato, è stata una bella sorpresa, perché il personaggio della ragazzina è un personaggio che effettivamente esiste nell'universo Marvel, è un personaggio venuto fuori negli anni recenti, quindi non risale a quando lo leggevo io.
Credo
però
che il film sia ispirato almeno vagamente a Old
sì,
Logan.
Old Man Logan, lo dicevamo l'altra volta, no? Che è degli stessi autori di Civil War.
Millan, che è criticato perché viene criticato come autore di blockbuster, quindi lui si sa già che quando esce una roba di Millan sarà un
acchiappatutto. Però ti dico una cosa, se Civil War c'entrava poco con Civil War, questo con Old Man Logan c'entra ancora meno. E non è che sia né un bene né un male, Old Man Logan io non l'ho letto, ne ho letto bene, eccetera. Però questo film, secondo me, è il film di supereroi. Io poi sapete che sono amante anche del mainstream per quanto riguarda quei film là, però finalmente un film di supereroi adulto. Partiamo da un film che, come dicevamo l'altra settimana in anteprima, è in America è rated R, cioè vietato ai minori di 17 anni. In Italia hanno vietato ai minori di 14, c'erano ragazzini che dicevano:
c'è molta violenza,
ti posso
detto
mandare la foto della cosa, me la manda al mio babbo alla cassa, era un disastro per entrare, perché vietato ai minori di 14, c'è molta violenza e c'è rated R, comunque vietato significa che c'è più violenza, significa che c'è un altro tipo di linguaggio. Ma la cosa bella è che non sono mai, assolutamente mai gratuiti, perché il linguaggio sboccato che non siamo abituati a sentire fa strano all'inizio.
Beh, sentire, non siamo abituati a sentire, però Logan
non siamo abituati a sentire lì. No, Logan nei fumetti un po' di
no,
più.
No, ma anche nei film, cioè X-Men ci aveva ste libertà.
Sei un coglione. Esatto. Qui però c'è un cazzo dietro l'altro, mettiamola così, insomma. Okay. E anche in bocca al professor Xavier, in senso figurato, ovviamente.
Anche perché Patrick Stewart con un cazzo in bocca.
Comunque stiamo perdendo un po'
che
la plomba.
No, per dire.
Straordinario.
Insomma, dicevo, il linguaggio sorprende rispetto a me, però rapidamente non appare fuori posto, ci sta. E la violenza, che normalmente non vediamo nei Wolverine normali, negli X-Men dove c'è Wolverine, siamo abituati a dei montaggi da mal di mare per non far vedere gli artigli che squarciano le carni. Qui, nella prima scena, nel primo combattimento, C'è gente che perde un braccio, artigli infilati dal mento a sopra, e però anche lì non sembra uno splatter, un gore forzato. Sembra, come è logico che succeda, se una persona con dei muscoli così e degli artigli di mezzo metro di metalli indistruttibili te li pianta sulla faccia. Quello succede, insomma. E devo dire, ecco, è più snaturante quello che fanno di solito, secondo me. Per cui a me sta cosa mi è piaciuta. Il personaggio è lui, è bellissimo, e soprattutto è un personaggio. Cosa?
No, perché questa affermazione sulla sua bellezza.
No, bellissimo, no. Non esteticamente, magari per alcune signorine.
Anche
sì,
tra l'altro,
è piuttosto invecchiato, cioè volutamente invecchiato.
Molto, eh. È più vecchio di quel che
ora faranno 50 sfumature di Wolverine.
Di Wolverine.
No, vediamo un
Wolverine. Beh, io il sadomaso su Wolverine non lo farei. Mai. Fate come vi pare.
Vediamo un Logan che infatti non è più Wolverine, il titolo è Logan the Wolverine, in realtà lui è Logan, è se stesso, con il nome James Howlett, che è un nome che viene da un'altra serie, insomma, che adotta questo nome, lui fa guida le limousine a noleggio in questo sud degli Stati Uniti, Texas, confine col Messico, siamo a El Paso nel 2029, c'è un'ambientazione che sembra western, sia per i posti dove si trovano, sia perché vabbè, il regista James Mangold ha diretto anche il remake di un treno
Mangold ha diretto anche un altro gran film che era Copland, non so se avete visto.
Sì, Copland, anche Ragazze interrotte.
Sì, secondo me è un gran regista, un regista interessante, ha diretto tutti i Wolverine, tra l'altro. E Mangold ha dichiarato anche per riguardo a questo che è un film, giustamente la tua osservazione è giusta, nel senso che proprio lui lo dichiara, è un western camuffato da film di supereroi,
sì.
Come d'altronde era un western, nel suo discorso continuava dicendo che era un western anche Copland, che rispettava quella trama, e lui dice un'osservazione secondo me molto intelligente, adesso non ho visto il film quindi sono più incuriosito di vederlo, che il western è una trama così facile che ti permette di concentrarti molto di più sull'approfondimento dei personaggi,
sì,
rispetto a altre cose.
Infatti, ma è così anche qui, infatti, perché alla fine la trama è semplice, è presa da i cattivi, sono altri cattivi dei fumetti degli X-Men di diversi anni fa, messi lì, non è niente di particolare. È bello. Più che il contenuto è bello come viene, perché poi c'è tutto un viaggio dal Messico fino al Canada, passando per quella fascia centrale degli Stati Uniti che era quella attraversata dai pionieri per andare nel West.
Perché ricordiamo che tra l'altro Wolverine è un supereroe però canadese.
E infatti si conclude in Canada la sua epopea. Che dire, appunto, sulla cosa del western c'è anche una citazione voluta nel film, vediamo loro che guardano un film western con Jack Palance, io ho riconosciuto Jack Palance, ho detto fammi andare a vedere qual è il film, sono andato a vedere, si tratta del Cavaliere della Valle Solitaria del 1953, che viene citato sia durante il film che alla fine in una frase. La recitazione è ottima secondo me, perché Jackman è ottimo, bravo, qui è molto molto bravo, e veramente la scena iniziale quando si vede questo Wolverine devastato, cioè comunque invecchiato, imbalsito, che si trova davanti a quattro teppistelli così, che tu ti aspetti il solito Wolverine che arriva e con un dito li sbudella, no, li sbudella uguale, però fatica, tu lo vedi appesantito, affaticato, in difficoltà, insomma è veramente umano, un mutante umano, la scena iniziale fortissima. Ci sono tanti richiami ai fumetti, ma c'è anche una sorta di rottura del quarto muro allorché lui dice qui non siamo in un fumetto, qui la gente muore per davvero, cioè il regista te lo dice, ti dice non sto facendo il solito fumetto, sto facendo una cosa diversa. Quindi è un'operazione secondo me ottima, dispiace che sia arrivata alla fine del suo ruolo.
Però anche i film precedenti erano ottimi.
Sue interpretazioni, sì, i primi due Wolverine, insomma, secondo me.
No, io non sono d'accordo. Secondo me i film che ha diretto Mangold, anche compreso L'Immortale, che era il penultimo, quindi questo qui ci vuole fegato. Però lì c'è una citazione, per esempio, molto interessante di tutto quello che è l'universo manga, che è un film fatto da quel punto di vista.
È vero, è vero.
Che è molto interessante, dopodiché
io non sono tra quelli, esatto, che c'è gente che lo devasta quel film, io non lo trovo pessimo, però qui siamo su un altro livello, insomma. C'ha qualche difettuccio, ecco, no, mi sono segnato una cosa che volevo dire, non dico niente, quindi non spoilero. C'è qualche, lo dico a te che andrai a vedere, c'è qualche difettuccio qua e là, ma sono veramente minori. La cosa che rattrista è il doppiaggio di Patrick Stewart, perché non è Spud di Trainspotting 2, che sembrava Forrest Gump, che sì, ancora me lo sento che mi rimbomba le orecchie, però è un peccato, perché sapendo come recita Patrick Stewart, insomma. Comunque,
ma non è il doppiatore storico di Patrick Stewart, quello di Star Trek?
Secondo me no, perché sento un'altra voce. Io Star Trek lo vedevo tanto. Anche dei X-Men sento un'altra voce, perché comunque lui c'ha 90 e rotti anni, quindi hanno fatto doppiare. Lui me lo immagino che fa il novantenne con la sua verve da attore shakespeariano. Un doppiatore che fa il vecchietto non ce lo trovo. Comunque siamo arrivati alla fine del blocco, quindi credo, direttore,
sia... quale rancio?
Eh beh, quella...
quella dopo il blocco?
No, no, quella,
quella bella
c'era.
Di Cure.
Quella normale, quella bella di Cure.
Infatti, quella bella di Cure, perché abbiamo pescato questa sera non solo quella di prima dei Capital Cities, ma anche altri brani della colonna sonora di Tony Erdmann, di cui parleremo tra un po', no? L'abbiamo detto. C'è anche un bellissimo, tra non molto, non si sa, questa è una puntata così improvvisata. Un brano di quelli proprio che vale sempre la pena riascoltare, e magari per certi versi non radiofonico, bello. E quindi a che maggior bello. Ragione noi vogliamo metterla.
Cioè, senti, guarda, c'è la pelle d'oca.
Certo, c'è una
e pelle d'oca. C'è la pelle d'oca.
Plain Song, sono i The Cure e ovviamente su Bartron Fabric c'è solo bella, bellissima musica, tutta per voi.
Di Vierte Macht, ma è arrivata finalmente la seconda vincitrice del concorso, ovvero Chiara Cerquiglini, che per curiosità ve lo diciamo ai nostri fedeli ascoltatori, l'anno scorso era venuta come accompagnatrice della sua amica che non ricordo come si chiama,
Valentina,
che aveva vinto l'anno scorso e quest'anno si sono invertiti.
Posso dire una cosa? Non smettete di sognare,
ragazzi. Non smettete di sognare, perché anche voi potete avere due biglietti omaggio per il cinema.
Bravo.
Anche voi ce la potete fare. E quindi il
è
nostro
la trama di Lala,
è un po' la trama di Lala, sì, se vogliamo. Poi alla fine ognuna di voi andrà per la sua strada, però comunque realizzerete
come Moonlight,
come anche in Moonlight.
Non ho spoilerato niente.
No. Va bene, comunque, come dicevamo prima, i vincitori del concorso Oscar 2000, li vuoi dire tu, direttore, visto che...
Sì, visto non ho visto neanche un film, eccetera, che devo dire?
I vincitori io tutti? Metterei sotto nella musica trionfale, allora. Sei pronto? Guarda, sono scritte anche qua, ci sono problemi.
Ah, ma che brava, ma questa redazione di volta ci sorprende.
Sono bravi,
allora,
topini.
Il primo classificato è una anche lui un fan del Bartram Fabric da tempo
immemorabile.
Lui davvero.
Assolutamente sì. E per questo, dato che conosce bene il bar, non è venuto questa sera.
Esatto.
Come dargli torto. Parliamo di Fabio Paolotti, a cui per adesso facciamo un applauso e poi non gli daremo il premio perché non si è presentato. Quindi
dedichiamo un
grande. Poi abbiamo, l'abbiamo già presentata prima, ma ve la ripresentiamo, la nostra Sara K. Morgans, che è al secondo posto, viene premiata con una busta misteriosa che dovrà
con
aprire
una busta
scoprire
misteriosa.
E scoprire.
Anzi,
che cinema
scegli tu tra
queste. Posso fare una domanda? Ma il nome è vero o è uno pseudonimo?
Questo
non te lo posso
No.
Poi ha parlato, cioè Justin che chiede questa cosa.
Scegli tu una di queste quattro buste.
questo.
Vai, vai, vediamo un po' vediamo. Che cosa c'è dentro.
Dove andrà Sara?
Scusate, ci sono. Ingresso omaggio, quanto per due persone.
Al postmodernissimo.
Che fortuna, che era, fortuna. Come diceva la mia nonna quando la mia mamma piangeva davanti alle fiction, era tutto accomodato.
Era tutto accomodato, è un po' come a forum.
E invece, il bello è che c'è anche la webcam.
Ma è quello il bello.
C'è anche la webcam.
Invece, al terzo posto, l'abbiamo presentata poco fa, ma noi metti però un sample.
Hai ragione, no, la mettiamo di nuovo.
Ok, terzo posto per Chiara Cerquiglini.
Un applauso. Scegli una busta a caso tra queste.
Lo speech.
Vai.
Abbiamo, vediamo chi vince. Cioè, cosa vince? Dove andrà?
Vediamo dove va.
Vedremo.
Per due persone. Melie!
Ma guarda un po' il caso. E comunque, la quarta classificata è Giulia Pascoschi Edoardi, che
tutte
purtroppo...
Tutte col nome di me.
No, no, questo è proprio il suo nome.
No, sì, però certo, magari anche il suo.
Infatti Chiara dovresti mettere in mezzo un qualcosa.
Perché... Esatto. È
quello, Chiara, quello, Cerquiglini.
No, Cerquiglini è finto.
Ah, è Chiara Cerquiglini.
Ok, Giulia invece ci ha spiegato che lavora a Roma, come qualcun altro di nostra
conoscenza. È una collega.
È una collega, e quindi niente, glielo recapiteremo in una delle prossime puntate. Ma ora vedremo.
A questo punto io direi di chiedere, visto che sono qui e mettiamo un pochino in imbarazzo, chiediamo di dire qualcosa su
Yoast. L'acceptation speech bisogna che lo
va detto che questi quattro vincitori, se non sbaglio, nessuno ha indovinato il miglior film.
Esattamente.
No, nessuno, ma nessuno. Una sola persona tra tutti i partecipanti ha indovinato il miglior film. Marco Cucchi, lo salutiamo.
No, quella è un'altra risposta.
È un'altra risposta, per cui è arrivato molto in basso, però ha azzeccato Moonlight.
Scusate, le buste sono giuste, non è che c'è stato lo scambio.
No, le buste. No, hai visto, c'è stato. Ma poi l'abbiamo corretto in diretta. Insomma. Comunque, cominciamo da Sara, che è arrivata seconda.
Avvicinati al microfono.
No, a parte l'acceptance speech lasciamo no, bene. No, io vorrei sapere qualcosa su i film che hai votato. Avete entrambi votato gli stessi film, avete azzeccato, è stata una scelta di, cioè hai detto credo che vinceranno oppure spero che vinceranno oppure tutte e due.
Allora sono andata su Google e ho digitato pronostici Oscar.
Viva l'onestà!
Onesta, ma è un anticlimax.
Nonostante il pronostico i pronostici volessero La La Land come film vincitore, io ho votato Il diritto di contare, che non è ancora uscito.
È vero.
L'ho votato così per sulla fiducia.
Sulla fiducia.
In realtà, se io dovessi dire qual è quello che mi è piaciuto di più fra quelli che ho visto, sarebbe Manchester by the Sea.
Ok. Quindi di quelli.
Dei candidati
agli Oscar,
devo dire, sì.
Perfetto.
E gli altri, vabbè, Casey Affleck, un grandissimo. Casey Affleck,
tanto critiche per Casey Affleck, che non sapevo, perché lui è stato accusato nel 2010, in realtà è stato proprio denunciato per molestie sessuali.
Non la sapevo.
Nei confronti del fratello,
come avete visto, c'era la tipa Brie Larson che gli ha dato la busta, che non l'ha abbracciato, gli ha dato la busta, non l'ha applaudito e è tornata indietro. E la cosa in diretta mi aveva un pochino
tu queste cose.
Io queste cose guardo,
se ci hai fatto caso, c'era la valletta che portava l'Oscar, che invece l'ha abbracciato. tantissimo. Se ci hai fatto caso, c'era cioè Warren Beatty che beveva.
Comunque, scusate, non rubate spazio, che poi c'è anche Chiara. Quindi dicevamo, hai scelto, no, una domanda ti volevo fare, il diritto di contare l'hai votato così a caso oppure ti piace Theodore Melfi?
No, il diritto di contare ha vinto un premio che non mi ricordo, per miglior cast d'insieme, tipo, ed è un premio che viene assegnato prima degli Oscar e che a volte è indicativo.
Quindi è stata proprio una scelta scientifica.
Tattica.
Bravissima. Bravo. Chiara,
sottolineare il livello dei nostri ascoltatori.
Altissimo.
Cioè, pochi ma buoni.
Pochi ma buoni. Tu invece hai...
Io con estrema sincerità ho googolato anche io.
No, vedi, fanno tutti così.
Del resto
arriverà
tutti bravi,
che frega.
Sono tutti bravi col Google degli altri,
come diciamo noi sempre.
A parte la sceneggiatura, che mi sembra l'estero favorito La La Land, ma ho detto non è possibile perché sceneggiatura è nulla.
E quindi l'hai beccato.
E quindi sì, Manchester. E di film preferiti in realtà di quelli che ho visto nessuno.
Nessuno di quelli che hai visto?
Il meno peggio è Manchester by okay, quindi sì, però più per l'interpretazione di Affleck della Williams, che cioè, il film è bellissimo.
E abbiamo anche degli ascoltatori.
No, però critici, ha ragione, non era una grande annata per gli Oscar. Non era una grande,
scusa, quando dico io che è un film indifendibile, è una sagra.
No, io non sono d'accordo invece.
Ma tu di cosa l'hai detto che era indifendibile? Tu l'hai detto di Moonlight neanche, l'hai detto di Mel Gibson. Io non avrei visto
perché sei un imbecille, ma quello è un problema che rientra nelle patologie psichiatriche.
Hai ragione.
Scusa, io però, caro Justin, devo ancora una volta ricordarti
Filo di Simone Rossi. Allora, lo dico, lo confesso, mi filo di Simone Rossi.
Allora,
devi l'hai detto diverse volte.
Non ero io, era Pappanelli.
Pappanelli è una brutta persona.
C'avete una voce molto simile. Comunque, a questo punto io direi, visto che hanno tutte e due googlato, facciamo una cosa, champagne, vai.
Vai.
Tutti bravi. Sono tutti bravi, col mondo degli altri. Sazza.
Benissimo. Così, non c'è il quiz, però la mandiamo.
Però sì, oggi è champagne.
E allora facciamo i complimenti alle nostre vincitrici.
Grazie a Google.
Continuate a partecipare al nostro contest annuale, da quest'anno in avanti. Come farete l'anno prossimo? Dovete vincere tutte e due.
Ritocca
a te. Infatti sì.
Speriamo che gli altri vengano la prossima settimana. Se non vengono, in qualche modo glieli faremo avere. E una di queste vincitrici andrà questa sera con la sua amica direttamente. Quindi adesso al Melies avvertiamo subito il gestore, perché non abbiamo ancora mandato le matrici di controllo. Quindi avvertiamo in tempo reale.
Allora, vai con la musica. Non soltanto Tony Herman, non ritrovavo il film di qua, ma anche Logan nella colonna sonora del Bertrand Fabric di questa sera. In realtà il pezzo poi dopo tornerà questo personaggio, voglio un po' spoilerare, ma a noi piace così tanto, e tra l'altro è stato il suo compleanno da poco. E quindi noi lo festeggiamo e lo omaggiamo. Di chi parlo? Parlo di Johnny
Aspetta,
Cash.
Aspetta, ah no, perché io pensavo qualcun altro.
Ah vabbè. Sì, quello
no,
dopo.
No, ma te lo dico dopo. Te lo dico dopo.
Johnny Cash,
che dici tu.
È presente con un brano memorabile.
Bellissimo.
Che si intitola The Man Comes Around, e parliamo sempre di Logan, ve l'ho detto, ascoltatevelo. Going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured 100 weight and penny pound, when the man comes around.
Das vierte Mal Bar Traumfabrik.
Rieccoci tornati, ma cos'è questo sottofondo?
È sempre la voce
sempre
di Johnny.
Johnny, il nostro amico Johnny.
Il nostro amico Johnny.
Va bene, allora siamo tornati per parlare di un altro dei film che sono in sala in questo periodo. In realtà sono al Postmod, tra le altre cose, anzi è al Postmod, e è l'ultimo di Marenade, quindi vi presento Tony Erdmann.
Io intanto apro le patatine.
Che se non sbaglio, nel titolo originale non ha il vi presento. Giusto?
Esatto, esatto.
Quindi mo capiremo. Volevano chi, chi l'ha visto,
L'ho visto io.
E vorrei capire a che serve.
È perché volevano fare un seguito di vi presento Joe Black.
Ah, quindi era una mossa, esatto, di marketing. Benissimo. Sì. E soprattutto abbiamo visto in una nella locandina.
Beh, certo, col protagonista al posto di Brad Pitt.
È uguale.
No, però io ho visto anche delle immagini in cui c'è una creatura strana. È quello Tony Erdmann?
No, quella è una delle mutazioni di Winfred, che è anche Tony Erdmann.
Ok, allora, quindi spiegateci un po' il contesto, perché se no
spiega
non capiamo.
Spiega tu.
Chi è che l'ha visto?
Tu. L'hai visto tu. E no, guarda, io c'ho ho letto l'altra settimana, ho letto la sinossi durante.
E noi siamo qui a farti domande.
C'era anche la Slokovets, però, che aveva visto. Che fine ha fatto la Slokovets? Questa 10 è la mia
minuti
domanda.
Fa è arrivato un messaggio e ha detto che partiva Don Berti.
Ah, perfetto. Allora andiamo con serenità, sarà qui per l'agenda. Quindi, se non ricordo male, parla di un padre.
Beh,
di una
parla
certa
di un padre
età,
di una figlia, sì.
Un padre
sì.
di una figlia, di un padre che cerca di avvicinarsi alla figlia presa dal turbine del lavoro e del successo. La figlia è molto fredda con lui, lui si inventa questo personaggio.
Lui cerca di avvicinarsi secondo le sue corde, che sono quelle del papà,
un po' coglione, per dirla.
Un po' coglione, è un uomo che ormai in pensione, che gira sempre con in tasca una dentiera finta, che ogni tanto infila con questi denti che vengono in fuori e finge di essere un'altra persona. Nel caso, nel momento in cui vuole avvicinarsi alla figlia, prima va da lei nelle vesti di padre classico, e a un certo punto, quando vede che giocando il ruolo del padre normale non riesce a ottenere nessun risultato, sparisce di scena per rientrare come Tony Erdmann.
E mi hanno detto che lei a quel punto proferisce la famosa frase:
guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia. Esatto. Faccio che non ci metto niente.
Esattamente. È un film lunghissimo, perché considerate che il film dura 2 ore e 40.
Ecco, io infatti ti voglio chiedere questa cosa: è una commedia e dura 2 ore e 40?
Non è una commedia, viene spacciata in Italia per una commedia. E non lo è, un po' perché è un film tedesco puramente.
Non può essere
commedia,
una commedia.
Non può essere
per definizione.
Tu ne sai qualcosa.
Quello che dici, lo sai.
I tedeschi sono seri, ma non fanno ridere.
L'hai visto con tua moglie?
No, in realtà no, l'ho visto nonostante. No, non l'ho visto da solo.
Fanno ridere quando sono ubriachi.
Però parliamo.
Non parliamo del suo matrimonio.
Io ho concepito dei figli in quelle condizioni. Adesso quanto abbiamo riso. No, in verità è un film che non è è anche una commedia, ci sono almeno tre momenti esilaranti in un crescendo divertentissimo. In realtà però è un film anche molto molto duro e si ride anche in maniera amara. I due protagonisti sono eccezionali, bravissimi, sia lei che lui. Ed è essenzialmente la storia di un riavvicinamento che ammette la difficoltà che può avere un padre e una figlia nel giocare i ruoli che il destino gli ha dato. Ed è anche un film che prende in giro tutto il sistema del business, perché ci fa vedere
del capitalismo,
del capitalismo anche, sì.
Ah,
perché ci fa vedere appunto questa ragazza presa in questo tourbillon di conferenze, di incontri, in cui tendenzialmente dovrà tagliare le teste di una all'interno di una azienda che non ce la fa più a sostenere i ritmi. E c'è questo padre che si aggira nelle vesti di Tony Erdmann, che non sono solo una dentiera finta, ma sono anche una parrucca improbabile di capelli neri, che si aggira in mezzo a questi tizi e sembra veramente il più normale di tutti. Io dico che è un film, dopo averlo visto, a maggior ragione avrebbe benissimo potuto vincere l'Oscar, ma penso anche che, proprio perché l'ho visto, fosse difficile che potesse vincere, perché è un film molto europeo,
molto poco americano, come
molto poco Stanis. Americano, e la sua ironia la si capisce se sei insomma europeo. Un americano lo capisce fino a un certo punto, già fatica un italiano, quindi immagino un americano che si avvicina a un film così lungo e che
immaginate un americano che si avvicina a qualsiasi cosa che abbia un senso.
Ma stasera sei stupidamente polemico. No, veramente.
Sono pochi, eh.
È indifendibile. Le generalizzazioni sono sempre sbagliate.
Ma nel caso degli americani. Vabbè, no.
Queste.
E quindi è un film che secondo me va assolutamente visto. È scritto benissimo. Ma Renate, tra l'altro, è un'attrice molto brava. Questo è il primo film che sbarca in Italia, anche se lei è la terza opera.
C'è un Alle Anderen, premio giuria Berlino 2009. Qualcuno di voi l'ha visto? No,
no. Posso dire che lo proietteranno al The Tour di Roma domani sera, perché ho una cara amica che presenterà e introdurrà la serata. Quindi,
cioè, a Roma lo proiettano domani sera?
Di fondo, si fanno una serata dedicata a Tony, cioè a Marenate.
Sì! Così.
Convinti che avrebbe vinto l'Oscar. Non è così, ma insomma.
Giusto.
E dicevamo appunto che uno dei protagonisti, oltre al babbo e la figlia, è anche tutto ciò che c'è intorno, e questa Europa a due velocità, perché noi vediamo che la storia inizia in Germania, poi si svolge per la gran parte a Bucarest, e vediamo un'Europa grande e piccola che stride un po', questi mega palazzi anche di Bucarest che fanno a cazzotti con i sobborghi di una città che di fatto vive la povertà quotidianamente. Ed è un film che, ripeto, pur essendo lungo 2 ore e 40, non annoia assolutamente, e ci sono dei momenti incredibili come la bestia che tu vedi. Chi è che me l'ha detto della bestia immonda? Ok, è una bestia che rompe in una festa di compleanno in cui a un certo punto sono tutti nudi e c'è solo la bestia pelosa, per dirti insomma quant'è surreale e grottesco. Esatto, com'è surreale e grottesco il tutto. È un film assolutamente anomalo, stranissimo, molto squilibrato, secondo me irreplicabile, nel senso che rifare un film che ha questo stesso respiro, questo stesso modo di affrontare una storia, è difficilissimo, e per questo lo consiglio assolutamente.
Bene, ce lo vedremo.
Convinto. Curioso.
Io purtroppo non ce l'ho fatta, ero molto curioso, ma un po' spaventato queste 2 ore e 40 così, perché ci vogliono dei giorni.
Ci vuole del tempo, perché il film scorre benissimo.
Scorre bene.
Ma c'è il primo secondo tempo?
Io sì, no, lui penso che l'abbia fatto.
Ma io mi sono fermato più di una volta, ecco, per problemi alla vescica.
Non l'hai vista
la tua età, giustamente.
Alla certa età, ragazzi,
No, volevo sapere se hai messo la canzone collegata al film.
Ne abbiamo messe tre.
Ce n'è una però che è simbolica, quindi non credo.
Ma non l'ho visto, io non lo so se è simbolica.
È una Whitney Houston dannata.
Non l'ho messa perché non era proprio adatta. Però in realtà sì. Un brano che
è di manco remixata, ecco.
No, neanche remixata. Vabbè, adesso non perdiamoci in chiacchiere inutili.
Ma no, infatti, dai, perdiamoci.
Anche perché adesso ci abbiamo da fare il cinema da oggi a 8 e lo faremo coralmente.
Quindi preparatevi a fare le
ospiche. Anche gli ospiti.
Lo faremo a 8, vedi?
E noi andiamo in musica in attesa della nostra ricreazione col cinema di oggi 8, con un pezzo che anche questo ci ha tormentato alla radio, ma lo sentiamo un po' modificato, remixato dal direttore Wake Me Up, del producer noto come Avicii. Torniamo tra poco col cinema di oggi 8. We'll be right back.
ma dai.
Io sono emozionata.
Momento del cinema di oggi a 8, chiudete la porta, porta, barricatevi dentro casa perché grazie. È il momento di leggere, anzi di leggere, noi abbiamo imparati a memoria, di raccontare le uscite della prossima settimana nelle sale della nostra città e non solo. Quindi chi vuole essere il fortunato a iniziare, direttore?
Inizio io, va bene. Allora, mercoledì 8, quindi tra un sacco di giorni. Mannaggia, così lontano. Vabbè, giorno della festa delle donne, che tra l'altro, se non sbaglio, essendo il primo mercoledì del, il secondo mercoledì del mese, costa 2 euro.
Se hanno prorogato questa, questo,
quindi
questa
andateci
cosa,
ancora no,
molto discussa.
L'hanno prorogata fino a tipo a giugno.
Vabbè, comunque se
una cosa molto discussa, perché se andate quel giorno di solito trovate delle orde mutanti.
Ma è bello anche quello.
Insomma,
dai,
mica
tanto.
Ho capito. Comunque una cosa riscontro, sta settimana non escono i documentari del lunedì, pochissimo visto, ne sono uscite i martedì, ci sono diverse uscite di mercoledì, perché immagino sia perché è la festa della donna.
Infatti, quindi... a partire dalla luce sugli oceani di Derek Chanfrance. Che
Derek,
posto viene
Derek mai saputo come si pronunciava,
che era regista di
però
comunque.
È quello di Come il tuono con Ryan Gosling, esatto. E anche di, come si chiama l'altro, Blue Valentine, bravo.
Blue Valentine. Con due ottimi film
con l'amico Fassbender e Alicia Vikander,
sì, okay. che sono una coppia, ma fonti ben informate mi dicono che sia
Laszlo Kovacs.
Giusto il tempo Kovacs. Per dire due cazzate.
Giusto il tempo, proprio nel
blocco. Scusate, l'ho dovuto ancorare a terra perché è arrivato che batteva sul suo
fresco di recensione del postmodernissimo sui cahiers di cinema.
Ha un viso molto dolce.
Vediamo se sarà buono anche.
Buonasera. Comunque, allora, dicevamo di questo film La luce sugli oceani, che è fino agli 10 del Novecento ambientato, dove Tom, il guardiano del faro di una remota isola australiana, insieme a sua moglie Isabel, già provati da due aborti e un bambino nato morto. Che succede?
No,
Marco
è
Leato.
No, è che mi sono appena accorto che l'ho vista a Venezia.
Bene, vedono cambiare. Vedono cambiare loro vite quando il mare spinge fino a loro una barca alla deriva con un morto e una neonata. Beh, diciamo che come inizio. Comunque, dopo le prime resistenze di Tom, i due decidono di crescere la neonata e di chiamarla Lucy. Vabbè, diciamo che la recensione della torre è stata implacabile.
La premessa, secondo me, cioè nella sinossi hai saltato un pezzo fondamentale. Lo posso dire?
Certo, dillo.
Prima la porcata cosmica.
Il regista. L'hai visto anche tu?
Sì, nonostante sia la regia sia di Derek Chanfrance, che è uno degli autori più sorprendenti degli ultimi...
E infatti la delusione è proprio per quello.
Alicia Vikander è stupenda,
ma
come
qual
sempre
è la, parte...
la premessa è che loro prendono questa bimba perché la bimba muore. Ok, la bimba che stavano aspettando, lui è un guardiano di faro.
Ma sei fuori di testa? È questo quel che ho appena detto?
L'hai detto?
Sì, è stato detto, niente. È ancora emozionato.
Sono venuto a dire le cazzate.
Scusate, entro io perché mi sono accorto di un errore della nostra redazione.
No,
che ha mischiato due
titoli. No, dai. Ma come? Io vado via.
Ha scambiato
due
titoli. Prendo
un monitor e vado via.
Ha scambiato due titoli, ma io parlo di Autopsy.
Il diritto di contare.
Che ridi?
No, avevi fatto horror, il diritto
esatto,
di contare.
Esatto, esatto. Parlo di Autopsy di André Overdahl con Taraji P. Henson, che non so chi sia, c'è stato proprio un incrocio.
Non
so il titolo perché c'è scritto che c'è Taraji P. Henson è su Il diritto di contare. È con Brian Cox e Emile Hirsch, ve lo dico io. Autopsy
che è un bellissimo horror.
È un bellissimo horror, sì, l'hai visto? Ne sai qualcosa?
Sì, ne so.
Il corpo di una giovane donna diventa l'oggetto di analisi di due uomini, padre e figlio, che faranno scoperte inquietanti.
Fa cagare sotto. Io vi dico soltanto che fa cagare sotto.
Fa molto
sotto.
Paura.
Sì, è bello, è proprio bello.
Invece, chi era? Eri tu?
Scusa, però dove lo fanno Autopsy in multisala?
Qual è?
Ero io.
Lo fanno in multisala. Okay. Eri tu che avevi menzionato quel film?
Il diritto di contare di Theodore Melfi.
Che però è con quelle
Taraji
sopra.
Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe.
Sì, sì. Monáe, credo.
Che è una cantante, tra l'altro, lei.
Kevin Costner.
Sì.
E Kirsten Dunst.
Esattamente, sì, questo è vero.
Incredibile, ragazzi. Allora, la storia di tre scienziate della NASA afroamericane che lavorarono al primo programma di missioni spaziali per portare uomini in orbita, e parla anche di come i loro studi abbiano contribuito a contrastare gli stereotipi razziali.
Questo è
con un Kevin Costner che sicuramente farà la parte del buono, immagino. Così a naso,
ma è un po' commedia.
Come si chiamava quel film dove combattevano sulle acque?
Waterworld. Flop più grosso.
Dovrebbe uscire al cinema Zenith. Invece, Laszlo Kovacs, dici il prossimo film, già che ci sei, così
il prossimo
dopo
film dovrebbe essere
contare.
Bleed è un film molto interessante, secondo me.
Sì,
è la vera storia di Vinnie Pazienza, campione di pugilato dei primi anni 90, che vede la propria carriera spezzata da un incidente stradale, ma lui, nonostante sia totalmente struppio, decide
con grande pazienza
riesce a rimettersi in carreggiata.
È stata
addirittura dopo un anno di duro allenamento riuscirà a tornare sul ring.
È stata la recensione più brutta.
Non è una recensione, ma una sinossi.
Guarda, la sinossi più brutta, piena di stereotipi razziali.
Ma razziali
è stato brutto.
È un italo struppio, che devi fare? Cioè,
comunque,
non litigate. Però, cioè, io il film lo vado a vedere sicuramente perché mi aspetto molto.
Dagli stupi. Hai detto gli attori?
No, gli attori non dico perché sono in polemica con loro.
Ok, però sono Miles Teller e Aaron Eckhart. Il regista Miles è Ben Younger, che non so chi sia, però Miles Teller e Aaron Eckhart li conosciamo. Invece, diteci questo doc e poi passiamo la parola all'altra nostra vincitrice per un altro film. E dai, poi anche ai loro amici, dai.
Dico il doc io?
Vai.
No, lo dico io, guarda. Lo dico io. Strane e straniere di Elisa Moruso, la storia di cinque donne arrivate in Italia per motivi diversi: l'amore, il lavoro, la curiosità e forse il destino. Detta così.
L'hai letto malissimo.
L'ho letto benissimo. A parte che l'ho letto.
Come si intitola il film?
Strane e straniere.
Oppure.
Straniato.
Per fortuna lo devo.
Ma io passerei, se permettete, il foglio alle nostre ospiti.
Sì, esattamente.
Io lo permetto, ma vorrei prima dire una cosa. L'avete detto che escono mercoledì 8 in occasione del Cinema Today?
Sì.
Ok, bravi. Siamo molto bravi.
Questo era mercoledì 8. Passiamo a giovedì 9.
Giovedì 9, Kong Skull Island di Jordan Bot Roberts con Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman e Brie Larson. Un gruppo eterogeneo di esploratori si avventura nelle profondità di un'isola sperduta nel Pacifico, tanto affascinante quanto infida, inconsapevoli di star attraversando il regno del mitico gorilla Kong. Le origini di uno dei mostri più popolari della storia del cinema.
Per i nostri ascoltatori superstiziosi, questo è il quarto King Kong. E gli anni, giocatevi gli anni di uscita dei 4 King Kong, che sono 33, 76, 5 e 17 sulla ruota di, di Kong.
Di Capri. Facciamo dire al dottor Rossi.
Facciamo dire, scusa.
No, beh, c'era una bella due. R qui che mi piaceva.
Tanto ce ne sono altri due, vai.
Il papà
d'Italia.
No, dillo per bene.
Il padre d'Italia di Fabio Mollo. Con Luca Martinelli e Isabella Aragonese.
Martinelli.
Oh, scusate.
Il tuo vicino di casa.
Scusate, Luca Martinelli. Scusate.
Oh, vabbè.
Mamma mia. Ma
non devi sbagliare.
Paolo con
però, una... però scusa.
Non alzare di una terza.
No. Paolo con una carriera di ripiego. E da... Però qui è scritto male, Sono sempre più
stato
sciatti,
da poco
lasciato dal suo compagno Mario. Incontra in un locale gay una giovane donna incinta che sembra non sapere cosa fare di se stessa, men che meno della bambina che aspetta.
Suo malgrado, Paolo cercherà di riportarla a casa, intraprendendo un viaggio che porterà entrambi in giro attraverso l'Italia del presente.
Vogliamo parlare di cosa fare con l'aragonese?
Diciamo due cose serie, per favore, quando vedi rosso.
Scusate, vogliamo parlare del fatto che questo c'ha il lavoro di ripiego, è stato lasciato dal compagno, va in un locale gay e incontra la donna con una figlia, che sfiga, cioè.
Sì, ma che donna!
Non ce n'è una che
quell'aragonese.
Gli pensa che la sfiga più sfiga è che questo film lo farà anche il postmodernissimo.
È vero?
Probabilmente è l'unica sala che lo farà.
Perfetto. Allora,
diciamo
dai,
che la redazione.
Passiamo allora a un altro film del postmodernissimo e ce lo legge Valentina. Avvicinati un po' al microfono.
Sì.
Vediamo come dici la prima parola.
Mister Universo.
Tu dici bene.
Di Tizza Covey e Rainer Frimmel. Tyro è un ventenne domatore di tigri e leoni, membro della dinastia circense di Caroli. Il circo risente molto della crisi e i Caroli se la passano piuttosto male.
No, ma si sente che stai leggendo,
Sì,
tantissimo.
Uno dei leoni di Tyro è morto, una leonezza è anziana e malata e qualcuno ha sottratto al ragazzo il suo portafortuna. Una sbarra a forma di ferro di cavallo piegata davanti ai suoi occhi di bambino culturista.
No, aspetta.
Dal culturista.
Dal culturista.
Qui non hanno sbagliato.
Si sente che stai leggendo e stai leggendo male.
Povera.
Vai. Non farle.
No, vabbè, non farle del male.
Tra l'altro, vabbè. Dal culturista Arthur Robin, che fu Mister Universo nel 57 e poi si esibì in tutta Italia a fianco di Orlando Orfei.
Oh,
due parole.
Ciclo
Orfei. È un film straordinario. Io ho avuto la fortuna e il piacere di vederlo a Locarno, dove ha vinto uno dei premi più importanti della selezione. Loro due sono due documentaristi, lei è altoatesina, lui è viennese, due documentaristi forse tra i primi ad ibridare il genere del documentario, ossia di raccontare storie vere con personaggi realmente esistiti in ambienti reali, però abbastanza sceneggiate. Di loro ricordiamo una perla meravigliosa che risponde al nome di La Pivellina,
Bellino,
dove il povero Tyro Cairoli in quel caso,
tra l'altro ho letto che il personaggio ricorre
è sempre sul circo,
sì.
era
molto più giovane, perché stiamo parlando di 6-7 anni fa, e il protagonista era sempre Tyro, che adesso ritroviamo adulto e responsabile nella propria vita. Un film che vi straconsiglio.
Allora, il prossimo film che analizzeremo
proprio palla grossa
è questione
allora,
di
allora
karma.
Abbiamo degli ospiti che fanno delle iperboli.
Fanno delle iperboli. Qui non si è mai analizzato niente. Proprio
è questione di karma, di Edoardo Falcone con Fabio De Luigi e Elio Germano, che uscirà nei multisala. Mario è un giovane indebitato con mezza città. Giacomo invece è l'erede di una ricchissima famiglia di industriali.
Ma è coglione.
E un eccentrico esoterista ancora più
coglione. Eccentrico l'hai detto proprio bene. L'hai detto proprio bene.
Un eccentrico esoterista francese afferma che Mario è la reincarnazione del padre di Giacomo.
Ecco, aggiungo. Grasse risate con Giacomo e Mario. Quindi tutti al cinema a farvi grasse risate con Fabio Luigi. Invece volevo parlare di Phantom Boy, che è un'animazione di Jean-Luc Felicioli e Alain Gagnol, perché ricordo molto bene questi nomi in quanto erano tra uno dei primissimi film montati al postmodernissimo, cioè Un gatto a Parigi, giusto,
esatto.
Laszlo Kovacs,
e
torneranno al postmodernissimo anche loro. Leo, un 10enne malato di leucemia, scopre di avere un potere straordinario. Alex, un ufficiale di polizia, insegue un furfante gangster che vuole conquistare New York con un virus informatico. Insieme hanno 24 ore per salvare la città. Ma lascio con piacere, quindi quando esce questo film?
Esce il 9. Spot?
Esce il 9. Quindi ce lo vedremo con piacere. Ho visto le immagini molto belle. Io invece gli ultimi due film, il penultimo, a chi facciamo questo dispetto?
Io direi
a Simone Rossi. Simone Rossi c'è una doppia R.
Lo puoi dire.
No,
non
puoi non dire.
Lo puoi dire.
Guarda, mi alzo e me ne vado.
No, non ti alzare. Dai, lo dici, non ti dice neanche nessuno, per piacere. Guarda, siamo già in ritardo, per piacere.
Infatti guarda, siamo oltre.
Il prossimo film è Gomorroide.
Dai, non c'è da ridere su una R blesa. Come facciamo a ridere? È stupido, no?
Tu sei un coglione. Ma anche il nome di questo,
dai,
è implacabile. Anche quello dopo.
Dai, per piacere.
Pure il terzo. Die con Francesco De Fraia.
Scusa.
Allora.
Diciamo. Vai.
Coraggio.
Gio.
Raffaele. No, basta. Domè, basta. Leo. No. Anche la Camorra ci sta.
La Camorra. La Camorra.
È in ginocchio. Il merito di questo inaspettato declino è del più grande fenomeno mediatico degli ultimi anni. Non lo ridico, eh.
Tu questo film.
Lo esiste.
Abbastanza. Il titolo è un telefilm comico che prende in giro la spietata organizzazione criminale. Siete delle bestie.
Gomoroid.
Sicuro? Hai controllato?
No, l'ultimo film è Yu-Gi-Oh! Il lato oscuro di dimensioni, un film animato di Satoshi Kubara. Il film sul fenomeno che ha conquistato il mercato delle carte da collezione. Io non direi altro perché mi sembra già una bellissima sinossi.
No,
è al Méliès, quindi andate a vederlo.
Quindi
sarà
andateci
bellissimo.
E restate con noi. Restate con noi perché torna un nostro amico. Eccolo.
My little honey, and love me all the time. Put your arms around me, swear by stars above, you'll be mine forever in a heaven of love. Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar at supper time. Be my little sugar, and love me all the time. Your own, just be my honeycomb and live in a heaven of love. Well, sugar in the morning, sugar in the evening, sugar at supper time. Be my little sugar and love me all the time. Honey in the morning, honey in the evening, honey at supper time. Be my little honey.
Allora, ve l'avevamo detto prima che noi oggi volevamo in qualche modo
deriderti.
No, a parte deriderti, però in realtà il signor John Rakesh nacque il 26 febbraio del 32. Noi l'abbiamo saltato perché non eravamo in onda, ma oggi recuperiamo, quindi visto che era nel film di Logan, di cui abbiamo parlato prima, l'abbiamo anche voluto mangiare
una birra
in altro.
Guarda, sono lì, si possono servire.
È collegato alla legge della notte, in quanto questo brano è un tradizionale che Johnny Cash cantò come altri nella storia. E quindi ci capita a fagiolo per parlare di Ben Affleck.
Ci vuole Ben Affleck
nel suo nuovo film La legge della notte, che in realtà qual è il titolo originale? Che
ci vuole Ben Affleck.
Il titolo originale mi pare che sia
molto più bello, è un
Live by Night.
È un po' la stessa cosa,
ma no, insomma, in realtà invece è un pochino inquadra secondo me molto la situazione, ovvero Live by Night nel senso vivere di notte, no? Giusto, ho detto bene.
Sì.
Perché fondamentalmente tutto parte da un'atmosfera molto retro, perché siamo negli anni 30,
proibizionismo,
quindi vabbè, l'epoca del proibizionismo e c'è questo
primi 30, anche se il brano è del 41, quello che sentiamo in sottofondo tratto da lì, però
ma uno sta a guardare il capello e ovviamente il protagonista è giovane all'inizio del film, poi data anche la lunghezza credo sia naturale che invecchi durante il procedere della storia, comincia diciamo a bazzicare i malavitosi per forse anche non proprio per sua scelta, un po' ci si trova, insomma, alla fine succede, sì, però è sempre labile il confine, no? E appunto vive di notte, cioè vive di notte significa dormire di giorno e far tutto il resto in piena notte, perché molte attività non si fanno di giorno proprio per definizione, perché è un'atmosfera molto noir, è un'atmosfera...
Ma Jovanotti c'entra qualcosa?
Alla fine diventa panettiere.
Non c'entra, sì, alla fine diventa panettiere. No, più che altro, ecco, diciamo che si tratta di un... non so se è una definizione che ho letto per caso, ma tipo western, è possibile che l'abbiano definito western?
Che ne dico, io l'ho visto.
Perché in realtà...
Tutto possibile.
In realtà io l'ho visto
Stampa
con questa...
Stampa la spacciano per un nuovo...
Sì, diciamo, ecco, western. Che c'è un pochino di western, se vogliamo, nell'impostazione, però fondamentalmente è una crime story, è un classico film,
una gangster story,
cioè. Sì, dove ci sono appunto gangster, ci sono sparatorie, ci sono ammazzamenti, ci sono storie d'amore, ci sono botte e menare, ma fondamentalmente alla fine del film, e io qui entro nel merito della cosa, a me non è che abbia lasciato poi così tanto, cioè...
Scusate, ma è preso da un romanzo di Dennis Lehane?
Esatto, sì. L'abbiamo detto l'altra settimana, ti ricordi?
Non mi ricordo. Non ho visto il film, dunque il giudizio critico poi lo lascio a Michele.
Però scusa, lui ha detto questa cosa, Dennis Lehane, aggiungiamo l'autore di Per restare su Ben Affleck, è quello che ha scritto il libro a cui ha tratto Gone Baby Gone, ma anche i libri a cui sono tratti Mystic River e qual era l'altro? L'isola Shutter Island.
Insomma. No, vengo al dunque, al di là della scrittura, è probabilmente per Ben Affleck questo è il film della maturità, cioè nel senso è anche chiaro e evidente che forse il film non sia pienamente riuscito, io lo devo ancora vedere.
Fai come Smith.
No, è chiaro, perché secondo me Ben Affleck per la prima volta, essendo stato un grande attore, un ottimo regista, perché i suoi film sono tutti migliori,
belli, tutti belli,
viene chiamato a dirigere una produzione da 65 milioni di dollari, cioè dove ne è attore, regista e coproduttore.
Questo probabilmente ha fatto sì che ne è venuto fuori un film, anch'io l'ho visto, che non convince assolutamente.
Bravo.
È un film che a me non ha emozionato mai in nessun momento, i personaggi per la maggior parte non mi sono piaciuti, mi dà l'idea che lui abbia proprio fatto il compitino, questa è la sensazione che io ho in testa come suo miglior risultato, appunto Gone Baby Gone, che secondo me è un film
bello,
eccezionale.
The Town anche.
The Town era un bel film.
Non lo dico perché non c'è
lui che
recita, ma c'è il fratello, perché poi la settimana scorsa ho parlato molto bene di, per quanto riguarda la capacità attoriale del fratello, non di lui. In questo caso però sono d'accordissimo con Eddie Hector, perché mi sembra un film molto molto visto nelle situazioni.
Cioè un film più canonico.
Assolutamente vero, classicissimo. In alcuni momenti anche poco credibile, onestamente, la sospensione di incredulità va bene, ma ci sono dei passaggi che a me proprio mi hanno lasciato basito, come l'inseguimento all'inizio con le auto, con la sparatoria a 3 cm, lui che non si fa un graffio, una cosa veramente, cioè va bene tutto, ma io non l'accetto. Però è un film proprio poco coinvolgente.
No, ma diciamo anche che secondo me gioca tanto su cliché. Da una parte, mi permetto, anche se non è il mio campo, invado il vostro, ma anche registicamente, io in alcuni momenti ho detto cavolo, proprio sembra quello da scuola, no? Cioè,
assolutamente,
posizionati gli attori come te li immagini, con sto campo contro campo continuo nel dialogo, dialoghi molto compiti, sempre tutto molto, anche nei momenti di massima, se vogliamo, difficoltà dei vari personaggi, c'è, cioè, tranquillissimo.
Un esempio su tutti è il ruolo di Zoe Saldana, che secondo me è sempre utilizzata quasi sempre male quando non veste i panni di una supereroina.
Ma lei sta scherzando!
Che è travestita, perché quando è solo lei sembra che è troppo bella per fare un ruolo.
Anche su Star Trek se la gioca, dai, un po'
molto approfondito.
Diciamo quando non fa...
qui mi sembra veramente un po' unidimensionale. E poi c'è un momento in cui il film potrebbe girare, che è quello del contrasto fra il vizio e la fede, la religione, che però anche lì perde colpi e mi viene in mente il petroliere e dico è già stato tutto fatto e molto meglio.
No,
molto
ma
meglio.
Infatti stavo per dire una cosa simile a questa, però riferita ad un altro film, un altro grandissimo maestro del cinema.
Ecco,
ne converrà, converrà con me Giacomo Calzoni, che non è presente, sono sicuro.
Cioè, secondo tanta me, gente che non è presente, ne converrà me, con te, secondo me.
Secondo me, gente che non è presente, punto.
Secondo me il cinema americano c'ha un problema. Cioè, nel senso, rispetto al racconto degli anni 30-40, si è toccato un punto di non ritorno, che è del 2009, diretto da Michael Mann e si chiama Nemico Pubblico. Io credo che quel film non è che ha fatto scuola, cioè quel film ci ha dimostrato che in quel modo si fanno i film su quel periodo storico, probabilmente. E infatti tutto il cinema che ha raccontato il proibizionismo, che ha raccontato le gangster
storie, cioè,
che è venuto dopo il 2009...
No, guarda, delle eccezioni ci sono, film...
Non con... dopo il 2009.
No, no, dopo il 2009 ti cito subito quello con protagonista Shia LaBeouf.
Dopo il 2009,
Shia LaBeouf e Tom Hardy e Jessica Chastain, non mi ricordo il titolo, Lawless
non era un ottimo film, cioè a me non era piaciuto per niente.
Secondo me invece era un ottimo film.
Credo che,
ragazzi, vi richiamo all'ordine, bisogna concludere.
Credo che abbia ragione lui nel dire che questo è un genere esattamente come è stato per il western, che per essere rinverdito ha bisogno di essere contaminato molto. L'ha fatto Sorrentino, appunto. L'ha fatto Tarantino. L'ha fatto Tarantino con Direzione.
Questo non mi ricordo.
E prima ancora.
Non è possibile che ogni volta che c'è la parola Sorrentino. Qui c'è un
incidente. E prima ancora con Django, credo che il genere.
Ricordiamoci che c'è stato anche dei Young Pop.
Esatto.
Non ha fatto solo gli ultimi i film.
Era solo per dire, credo che il genere gangsteristico, per convincere di nuovo, abbia bisogno di essere
ripensato.
Se tu mi fai un film classicissimo sul gangster, non mi convince.
Anche se ha provato, secondo me, a mixare cose strane, tipo Gangster e il Ku Klux Klan. Sì. Cioè delle robe che uno lì
le suore di menare.
Poi è anche un argomento sul quale sono scivolati in molti. Adesso mi viene in mente era mio padre di Sam Mendes.
Obrobrio.
Anche Sam Mendes, che è un grandissimo autore,
ha fatto delle cose.
Non riuscito.
Comunque, ragazzi, direttore, bisogna andare in musica. Il film lo trovate nei multisala. Ma a sto punto, anche se non ci andate, mi sa che conviene che aspettate che lo passano su Sky. O...
Quindi io devo fare partenza brano senza annuncio.
Io vado sicuramente.
Ma sì, anzi, no, lo famo partire senza annuncio. Che dici? Sei d'accordo?
Dai,
vai, senza annuncio. Rum, whiskey and rye. We give the top and tail to the mountain trail, but we pour that heart in the jar. That's right, sun moonshine. Little bottle of good time burns like hell, it tastes like heaven. Get those bottles on the road, young man. With a truckload full of moonshine. And my daddy tried to quell my crimes, but I just couldn't let it go. My heart was set on money. And the open road in the moonlight, sooner or later I would meet you there. But you let moonshine, rum, whiskey ain't right. They give the top and tail. Myself a lover, she swore she'd never leave me. I found it hard to believe it, but it turned out to be the truth. But my heart was full of trouble, and it always gathered round me. Sooner or later we would meet an end. Till that moonshine, rum, whiskey, yeah. Top and tail of the mountain trail, pour that heart in.
Von Samt, Bad Raumfabrik.
E se la scaletta non mi inganna, dovremmo avere in linea il nostro amato professore.
Buonasera, 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 buonasera.
Buonasera, prof.
Buonasera. Ragazzi, che dire, i vecchi Bonnie e Clyde ci hanno provato ancora a fottere il sistema, ma ora come allora sono finiti crivellati sotto una gragnuola di colpi. Questa volta sono finiti massacrati non dai proiettili, ma da battute, tweet, post, insomma quello che il TG1 chiama la scatenata ironia del web. Ed è un peccato, perché non si riconosca il valore che merita il grande remake del film del 67 di Arthur Penn, Gangster Story, all'Oscar. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti. Una trama in cui i buoni di La La Land vengono a vincere l'altro film. E poi i grandi interpreti di allora, Warren Beatty e Fan Dunaway, presi nel mezzo del duello. Un regista di culto come Schliemann e un cattivo come Leonardo DiCaprio, che subito ha deciso di ingaggiare un avvocato per capire se aveva vinto davvero lui l'anno scorso. Insomma, diciamolo, un colpo di scena che ha risollevato senza dubbio l'attenzione degli spettatori dopo un'edizione decisamente moscetta. E poi in fondo è stato un finale come quello di La La Land sul come poteva essere, ma se l'illusione si fosse protratta. Così non è stato. Vogliamo dare un'occhiata ai film di questa settimana, ragazzi? Parliamo di cose serie, vogliamo? Allora, partiamo dai gemelli. Amore, farete un incontro che cambierà la vostra vita. Durante la proiezione di Logan, ormai ridotto a western crepuscolare, non più affilato come un tempo, sempre tagliente ma più intimista, il vostro vicino vi cercherà di sfilarvi le chiavi di casa per entrare a rubare i vostri DVD della saga Wolverine quando voi siete al cinema a vedere Rosso Istanbul di Ospetek. Luna in Urano, Marvel in Giove, Spider-Man in Saturno. Il prof consiglia: rimanete in sala, chiudete la borsa e affilate le lame. Cancro, lavoro. Il tuo direttore è stufo di vedere i tuoi post e i tuoi commenti social sui film pubblicati in orario d'ufficio e promette che la prossima volta che parlerete bene di un film come The Great Wall vi terrà al lavoro tutto il weekend e rivedere vecchie pratiche mentre lui ne aprirà di nuove con la vostra fidanzata. Il prof consiglia molta cautela nella scelta dei contraccettivi e dei post. Entrambi possono essere bucati come la Grande Muraglia. Leone, denaro, basta con le spese pazze. Stai sperperando una fortuna comprando i classici della letteratura e della critica cinematografica, come Che cos'è il cinema di Bazin, Cinema e tempo di Deleuze, Paura e desiderio di Enrico Ghezzi, Il cinema è oltre di Serge Denis, Il cinematografo di Mario Soldati e Lo spettatore addormentato di Ennio Flaiano. Per farne cosa poi? Cimentarti nell'ermeneutica semiotica strutturalista postmoderno di Omicidi all'italiana. Da qualche parte stai sbagliando. Il prof consiglia: leggili bene quei libri. Bilancia, fortuna. Ogni secondo mercoledì del mese vi sentirete pronti ad affrontare famiglioli obesi che acquistano menù maxi al multiplex, coppiette che in sala divorano rumorosamente i popcorn che debordano dal bicchiere gigante, ragazzini che urlano e ridono esageratamente con commenti idioti, o il vostro vicino di posto che gioca ad un luminosissimo solitario con il suo tablet a film iniziato da un pezzo. Tutto questo per cosa? Per risparmiare ed andare al cinema a 2 euro e recuperare i soldi che vostro marito sta spendendo per i tanti libri sul cinema che ora non sapete nemmeno dove mettere. Il prof consiglia beata ignoranza. Sagittario, perturbazione meteo in arrivo. Il sole in Venere, la luna in paranoia ti hanno messo in crisi. Diciamolo, un brufoloso DCL rimorchia più di te. Non temere, perché dopo 2 anni di attesa finalmente è arrivato il film che fa per te, 50 sfumature di nero. Solo il primo giorno ha incassato, e non uso il termine a caso, liquidi 1.400.000, sbarcando nelle sale italiane prima di quelle americane. Valla a vedere il giorno della festa della donna e portati tanti fazzolettini detergenti. Fedele o quasi totalmente al libro, ha suscitato diverse impressioni critiche. Una regia arrossata, una recitazione turgida, una fotografia ammanettata, colonna sonora su due piste o due canali, se vogliamo, e dialoghi sferzanti come frustate o viceversa. Su Facebook sono addirittura comparse foto di vibratori e altri sex toy lasciati in sala dopo la visione. Il prof consiglia il vecchio trucco della busta enorme di patatine tenuta sull'inguine e bucata sul fondo. Chiedete alle vostre vicine di servirsi da sole e capirete perché vengono dimenticati gli altri aggeggi in sala. E per oggi il vostro Paolo il vostro prof vi saluta, ragazzi miei.
Professore, io personalmente devo dire una cosa.
Io sono emozionato.
Sono emozionato perché secondo me questa cosa dell'oroscopo
ci piace.
Ci può stare, si potrebbe ripensare una rubrica,
una rubrica fissa. Un sondaggio su Facebook.
Grazie prof, ma invece
c'è un bello scopone.
Ma invece arriva il momento di musica in HD.
Quanti secondi ho?
Adesso te li rimposto. Io mi permetto però di lanciarlo con un...
Sta benissimo.
Sta bene. E salutiamo anche il buon Lucio Dalla che...
Salutiamolo, sì. Io potevo fare un musica in HD senza tirare in ballo il buon Lucio. No, non potevo. E allora, visto che dal primo all'8 marzo ci sarà in sala questo film, io vi porto un attimo in via d'Azeglio 15, Bologna, ovvero dove abitava ovviamente Lucio Dalla. Allora,
questo non mi ricordo.
Te lo dico io, abitava lì e quindi diciamo che a quell'indirizzo continuano ad arrivare lettere indirizzate a lui e ovviamente che succede? Che queste misteriose missive non potranno mai essere lette e non arriveranno mai a destinazione, visto che lui, come sappiamo, 5 anni fa ci lasciò. E quindi c'è una postina, Egle, che fa ciò che un portalettere non dovrebbe mai fare, ovvero...
aprire.
Si porta a casa queste lettere e le apre, facendo attenzione a non strappare nemmeno un pezzettino, e le legge tutte di un fiato. Questa di base è la storia da cui parte il film Caro Lucio ti scrivo, ovvero film di Riccardo Marchesini, che esce appunto in occasione della nascita, perché ovviamente coincidono quasi le due date, ed è il 5° anniversario della scomparsa del musicista. Questo docufilm quindi immagina questa postina che, aprendo le lettere, si accorge che a scrivere a Lucio Dalla sono i protagonisti delle sue canzoni, quindi
bam
sorpresa.
Mary Louise,
c'è Anna e Marco, ci sono Anna e Marca,
Anna e Marca,
Anno
e la Marca, la Marca,
è che qualcuno aveva visto tornare. C'è Mary Louise, giustamente, con le tette grandi, c'è Maria che aveva una casa in riva al mare, c'è Futura che ovviamente è nata femmina. Comunque, come in una playlist, quindi ci sono 7 canzoni di Lucio che si susseguono, sono L'anno che verrà, Come profondo il mare, Futura, Mary Louise, Casa in riva al mare, Milano e Anna e Marco, e ad ogni canzone associata quindi una lettera e quindi una storia. Sono una sorta di film a episodi, dunque, che fondamentalmente hanno personaggi, narrazioni e anche stacchi. A leggere queste storie ci sono anche dei personaggi noti, tipo Neri Marco Re, Piera degli Esposti, Ambrangiolini, Alessandro Benvenuti, Andrea Roncato. Tutte queste voci si mescolano ovviamente...
Scusa, ogni tanto quando sente parlare di lui vuole...
Si mescolano a lui e alla sua voce e sue note. Allora, la cosa bella di questo film, che comunque come sempre vi consigliamo di andare a vedere, sebbene sia un piccolo film, non sappiamo quanto necessario, però sempre piacevole ricordare questo personaggio, è perché non è un film su Lucio Dalla, quindi non è un classico docufilm dove si ascolta testimonianze, racconti di vita, no, su Dalla, ma sono i protagonisti dei suoi racconti in musica che prendono vita, diciamo, e in pratica raccontano tra fantasia e realtà quello che era il suo mondo. Io approfitto dei 3 minuti che restano per ricordare insieme a voi anche quello che è stato il rapporto strettissimo tra Dalla e il cinema, a partire dall'amicizia con l'amico appunto Pupi Avati, bolognese tutti e due, che...
amicizie, inimicizie
con italiani,
amicizie,
no,
dai,
non mettiamo Dalla,
sentiamo, sentiamo che
questa cosa
lo sapevo,
guarda che veramente da quando si è sentito famoso,
ma
per...
sì, no, Pupi Avati da prima, cioè l'odio per Pupi Avati è infinito, ecco.
Lucio Avati,
no, comunque andiamo oltre. Allora, lui partì nel 65, cioè, l'altro era giovanissimo. Ha detto,
questa no, questa ne accetto, mi dispiace, cioè, c'è un limite ogni cosa, eh.
Bravo.
Partì con quei musicarelli, no? In cui tutte le star del tempo si cimentavano, la Rita Pavone, Celentano, Gianni Morandi. Ne fece due, altissima pressione, pure tu, e questo pazzo, pazzo mondo della canzone. Ma tutti se li dimenticarono in fretta, ma due anni dopo fece il film dei Taviani, oh, I Sovversivi.
In cui c'è una scena di lui pelosissimo,
67, esattamente, dentro la vasca da bagno. Bravo. Fu doppiato, come era consuetudine, ma il suo personaggio, che era il giovane filosofo Ermanno,
è vero, è vero,
piacque a tutti, pubblico e critica, quindi effettivamente lui ce l'aveva un bel rapporto, un bel film col cinema.
Non è un grosso filosofo,
quando uno ha carisma, carisma, eh.
E si rese protagonista di un divertente spaghetti western insieme all'allora lanciatissima Rita Pavone, che è Little Rita nel West. Poi
con Bang Bang, con la cover di Bang Bang, no?
Ah sì?
Certo,
sì. Lui appena, tu
io lui già c'era, lui era...
Ah, ti assicuro, una delle scene più belle del cinema italiano.
Poi...
Recuperatela.
Recuperatela. Lavorò
al fianco di
e
Franco
e non smettete
Ciccio
di sognare.
Non smettete mai.
Non fece nulla con Pupi Avati. Non
io direi che
mai,
questo
non
diventa
mai
il motto del Bar Tron Fabric. Non
smettete. Vabbè, di faccio un sample. Allora.
Comunque nel 73 era la mazurka del barone, della santa e del fico fiorone. Comunque.
Ti piacque?
Non gli piacque. C'erano anche Paolo Villaggi e Ugo Tognazzi insieme a lui. Più recentemente, nel 2006, interpretò la rilettura di Don Quixote di Mimmo Paladino nel ruolo di Sancho Panza accanto a Peppe Servillo. Vabbè, e poi ci ha lasciato. Non so se
e
le
poi
due cose sono collegate.
Ha scritto le musiche di quel bellissimo Pinocchio di Dalò.
Aspetta, sì.
Ah,
aspetta,
scusa, pensavo che avevi finito.
No,
scusa,
no, vabbè, se però dillo.
No, ci tenevo.
L'emozione va sotto.
Simone Rossi.
Si è emozionato.
No, guarda, collegami, è un assist. Dai, vai.
No, volevo condividere questo momento.
Volevi ricordare le musiche?
Le musiche del bellissimo Pinocchio di Dalò.
Infatti, ah, così si chiamano.
Esatto.
Le musiche ovviamente sono state usate a piene mani, quelle la sua, diciamo...
Mentre si emozionava.
Certo.
Produzione.
La sua discografia. Allora, Borotalco di Carlo Verdone.
Posso dire solo una cosa su Borotalco di Carlo Verdone?
È un zucchero, Sergio, lo
esatto, vero. Perché Eleonora Giorgi era pazzamente innamorata del poeta
e aveva scritto una canzone da dargli assolutamente.
Eh già, e infatti ha preso un David di Donatello e un nastro d'argento per la
anche poeta.
Anche poeta. Poi anche Mario Monicelli e Michelangelo Antonioni sceglieranno di affidarsi ad Alla per alcune colonne sonore, tipo I Picari 87, Al di là delle nuvole 95. Poi di un film dove ci sono almeno uno dei suoi brani.
Antonioni!
Ce ne sono una marea, dai cinepanettoni tipo Vacanze di Natale a Marrakesh Express, insomma. Ma forse nel cuore di tutti, e qui
cioè,
e qui un grazie speciale alla nostra redazione, che come avrete sentito ce l'ha messa in sottofondo per 5 minuti. Faccela sentire un po' di più.
Ah, Shubruda!
Sì, nel cuore di tutti,
che è legata anche al cinema, perché quando
certo è l'incontro di anni fa tra il cosiddetto Mino Buffo e la canzone italiana e il cinema, la sigla che negli anni 80 preannunciava l'inizio di un film in prima serata su Rai 1,
il lunedì sera, il lunedì sera,
esattamente,
titolo della canzone lunedì
cinema.
E bene che suonava gli stadio, che questo
e il gabbiano fatto di pellicola.
Tu la Slow Cover ci avevi 5 anni.
È durata il gabbiano fatto di pellicola.
È durata. E comunque
loro non sanno di cosa stiamo parlando, ragazzi.
Ma giustamente.
Sentitevi vecchi.
Devono sapere.
Ma no, recuperatelo e soprattutto
non smettete di sognare. Cercate lunedì cinema su YouTube.
Allora, noi siamo stati costretti per i tempi della radio, che purtroppo sono stretti,
e che poi noi dilatiamo.
Certo, a fare un'edizione riedizione compressa di questo brano, che sono sicuro che l'ASL apprezzerà molto. E abbiamo deciso che per
no,
questo...
Scusa, non è compresa, non ho fatto i soliti radio edit, perché in questo caso era una bestemmia.
No,
la sfumiamo un po' prima, di solito...
Però, per farci perdonare da Lucio di questa cosa...
Metà perché è troppo lungo.
La... faremo cantare tutta dall'altro corpo.
Sì, però chiuderemo il microfono e metteremo ben salde le cuffie sulle nostre orecchie.
Vai...
Mi hanno visto bere a una fontana che non ero io. ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.
Dai, faccio ridere, dai.
Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, ed eran botte, Dio, che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande.
Stai attento!
Penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, e essere dopo una settimana. Non era tanto freddo e normalmente ho incontrato una puttana.
Pronti, pronti? Pronti, pronti?
A parte i capelli, il vestito, la pelliccia e lo stivale.
Traumfabrik, die vierte Saison.
E qui in studio si canta sul brano, ma purtroppo io ancora mi cospargo il capo di cenere perché mi dispiace averla dovuta tagliare. I tempi radiofonici erano 6 minuti di canzone, non ce l'abbiamo fatta, e poi c'era qualcosa che spingeva per uscire, come quando la mattina ti svegli c'è una cosa che spinge e questa cosa è l'agenda cittadina di Laszlo Kovacs. Vai Laszlo Kovacs, la pista è tua.
Vado velocissimo,
però non dimenticarti,
stai attento, hai rotto il cazzo.
L'importante ti
questa sera, però no, sono arrivato tardi, ho parlato molto poco, dunque vi aspettano 42 minuti di agenda.
È stata una puntata magnifica,
velocissima,
bella.
Comunque
bella,
cominciamo
bella.
Dal postmodernissimo,
in modo assurdo.
Cominciamo dal postmodernissimo,
strano, no, perché?
Perché c'è da darvi due appuntamenti molto importanti.
Ecco, ce l'ho
da darci. Questi appuntamenti non riguardano la programmazione ordinaria che vediamo tutte le settimane, ma cominciamo da due eventi speciali molto importanti. Il primo è che ricomincia la terza edizione di Lost and Found, l'illusione del reale, quest'anno dedicata appunto all'impossibilità di raccontare il reale anche attraverso il documentario, con due film che omaggiano una delle più grandi registe belga, insomma francesi, diciamo francofone, morta recentemente, che risponde al nome di Chantal Akerman. Molti diranno chi è? Ecco, voi siete coloro che devono venire al postmodernissimo e scoprire chi è Chantal Akerman, perché lunedì 6 marzo alle 9:30,
anche perché c'è anche chi risponderà
sto cazzo
assolutamente.
può succedere
lunedì 6 marzo alle 9:30 in compagnia di Daniela Turco, una delle redattrici di Film Critica. Film Critica è la rivista per eccellenza della critica cinematografica.
Ma più di Cagliarista di
No, adesso no, non mischiamo.
Ho detto, stavo finendo di dire che è la rivista cinematografica per eccellenza per quanto riguarda l'Italia, quantomeno. Film Critica.
Perché Film Critica ha parlato di Leo Zenit.
Film Critica, voglio dire, Ghezzi è uno dei
Pampanelli.
Ecco, no, degli storici redattori.
Scusa molto. Scusa veramente tanta.
Adriano Aprà la diretta, cioè nel senso, stiamo parlando del Gota della cinema, della critica italiana. Daniela Turco ci introdurrà al cinema di Chantal Akerman e lo farà con due lavori. Sotemaville, il suo primo cortometraggio, 13 minuti.
Così si chiamano.
Sotemaville, sì, cortometraggio del 1968, è il suo ultimo lavoro, il suo testamento artistico, cinematografico, perché poi è morta, e si chiama No Home Movie del 2015. Questo per dire che il giorno dopo, martedì 7 marzo, un giorno meraviglioso, il direttore sa perché, al postmodernizio,
al postmodernizio,
al postmodernizio,
perché questa è la svolta romiziana, l'aspettavamo, è arrivata.
Stiamo convergendo su Roma, in questo momento stiamo convergendo su Roma, al postmodernizio, volevo dire al postmod, ha inizio una inedita attività, un'inedita diciamo rassegna, progetto
dai, vabbè, parla, va,
cinematografico. Gli amici di Oltre lo Schermo ci introdurranno alle loro lezioni di cinema conviviale. Martedì 7 marzo ci sarà un incontro, lezione è una parola grande, insomma un paio d'ore per ragionare sulla filmografia di David Lynch in compagnia di un critico appunto di
cinema conviviale e
un sacco aperto poi a tutte le esperienze.
Assolutamente.
No, anche perché martedì oltre a David Lynch c'è anche il compleanno di Laszlo Kovacs.
Ragazzi,
facciamolo finire per piacere.
Appunto, grazie, vi ringrazio. Allora, la ringrazio tantissimo e le dico che in programmazione al postmodernissimo trovate. Vi presento Tony Erdmann, come sicuramente avrà spiegato il mio amico Rossi questa sera.
Film
stupendo, complesso, difficile, lungo come la vita, dunque va visto e va preso per quello che è. E non rompete i coglioni. Il film di Marenare è un capolavoro. Vi presento Tony Erdmann in programmazione tutti i giorni al postmodernissimo. Insieme a questo c'è il miglior film visto sicuramente agli Oscar, che si chiama Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan. Grandissimo film che vi consiglio di vedere.
Bello, Ray Warner.
Così, tranquillo, senza agitare.
Ma vi segnalo anche un'inedita rarità, si dice così, il cinema islandese torna al postmodernissimo dopo...
Noi amiamo il cinema del nord.
Assolutamente, questa è la seconda opera di un giovanissimo autore che si chiama Runar Runarsson.
Questo è porno però,
Il film si chiama Passeri, non è molto
corto. Scusa, io chiederei a Simone Rossi come si chiama questo autore.
Perché ridi?
L'ha detto molto bene. No,
però io lo vorrei sentire nella tua voce.
Per piacere. Guarda, scusa,
ma è un giovane autore, guarda, no, che
stavolta scusa, non sei pagato profumatamente.
Infatti, posso dire una cosa? Tra l'altro, in Vost verrà proiettato anche questo film, se non sbaglio. E quindi
in islandese.
Oh, quindi è un
islandese o islandese?
Come Israele.
È come Israele.
Scusate ragazzi,
ma torniamo alla morte.
Assolutamente. Comunque il film si chiama Passeri, Sparrows. Una storia, un romanzo di formazione molto molto bello. Considerate che il film è stato presentato a Toronto, in altri festival, tra cui San Sebastian, ha vinto 14 premi in festival internazionali. Non dovrebbe essere una stronzata, ecco,
ma è il remake del film di
per farla corta, no, questo era Uccelli, questo è Passeri, quello era Uccelli.
E comunque la tua domanda è stupida.
Assolutamente.
Non detto era una domanda,
detto questo speriamo sia
era una domanda.
E comunque caro Marco, mi dispiace, ma
questa domanda è stupida. Assolutamente.
Dico...
no, io dico più che altro, speriamo che sia l'ultima, ma questa è la sesta settimana di programmazione di La La Land, che mo ci ha un pochino rotto anche i coglioni.
Beh, però qui se... posso dire,
però alla fine qualche soldo ve l'avrà portato,
non è stato questo incasso forzato come la gente si immagina, non è anche Cozzalone,
dai ragazzi,
tutto parlo da voi.
Comunque il film è in programmazione tutti i giorni, La La Land, credo che mercoledì sia l'ultimo giorno, ma soprattutto vi straconsiglio la visione di David Lynch, The Art Life,
visto
documentario.
Bello.
Un documentario dedicato alla vita, alla carriera di uno dei più grandi geni difficili da decifrare.
Ma non parla di cinema.
Non parla di cinema, ma parla del suo rapporto con l'arte, della sua vita, della sua vecchiaia. Ispirazione e anche della vecchiaia, perché è un film che ha dedicato all'ultima nata, alla figlia, come se volesse lasciare a lei un diario, un testamento di quello che è stato. Poi c'è anche La Marcia dei Pinguini, Il Ritorno, che direte sarà una stronzata, però a me vedere quelle immagini dell'Antartide emoziona sempre piacevolmente. Purtroppo questa volta non c'è la voce.
Laszlo ha un cuore tenero.
A me era piaciuto moltissimo. Però questa volta non c'è la voce di Fiorello, che dava quel quid, quel valore aggiunto all'edizione italiana della prima Marcia dei Pinguini. Troviamo un Pierfrancesco
Pingitore.
Favino. Come si chiama Piff? Pier Francesco?
Ah, no.
Di Liberto. Pier Francesco Di Liberto.
No, per piacere.
Che sono stato, a me piace, è simpatico, no, ma no, in questo caso non regge il. No, no, il
ma
sospetto.
Guarda,
ma hai rotto la fodera del cazzo!
E infatti,
così, per dire che il tempo è un po'.
Infatti, passo. Sulla fodera del cazzo, passiamo allo Zenith. Passiamo allo Zenith, dove in programmazione.
Sa chi mi ricorda lei? Una terra erezione, così splendido, splendente.
Questa era la dedica, me l'hanno chiesta.
In programmazione, questa sera c'era l'ultimo appuntamento con Caro Lucio Di Scrivo. Purtroppo ce lo siamo persi, ma l'omaggio del nostro direttore ci ha comunque emozionato e dato la possibilità di cantare una sua canzone. Che invece il film torna lunedì. Dunque, lunedì e martedì troverete ancora Caro Lucio Di Scrivo insieme a Jackie, che è in
bellissimo
programma tutta la settimana. Martedì 7 marzo, il giorno del compleanno del direttore, che non sono io in questo caso, ma Air Director, il nostro vero direttore, inizia la rassegna, credo siamo al sesto anno, Pampanelli, correggimi se sbaglio.
A proposito di donne.
Non edizione. Sono 9 anni che abbiamo questo bellissimo omaggio cinematografico al cinema al femminile, insomma, un'occasione per affrontare i temi legati a questo mese, che comunque è il mese delle donne. E il film è interessante perché si tratta di un documentario sulla riscoperta, in questo caso la ricerca, ma la scoperta di una grandissima fotografa che si chiama Vivian Meyer, che ha passato tutta la sua vita nell'anonimato, in quanto lei faceva tutt'altro mestiere. Poi sono state trovate le sue fotografie su una bancarella
per caso,
e da lì si è scoperto il caso e il talento di questa grandissima fotografa degli anni 50 americana, che ha documentato gli Stati Uniti in maniera assolutamente non convenzionale.
In un garage.
Lì che hanno trovato.
Hanno dato in un garage, sì, assolutamente.
No, grande diventi di Robert Frank, cioè parliamo di.
No, stiamo parlando di una grande.
C'è un messaggio su Facebook per Laszlo Kovacs.
Ingesso il cazzo che mi si è rotto.
Assolutamente sì. Beh, te lo ingesso in che modo? Te lo ingesso ricordandoti della programmazione. Dell'Elias.
Questa immagine di tu che me lo ingesti resterà con me per diversi giorni. No. Spero di. Adesso la vado a negare nell'acqua. Oh,
stamano può essere piuma o può essere vero.
Ma bisogna capire in che condizioni poi te lo ingesti, capito? Esatto. In che stato, diciamo.
Ricordatelo sempre. Comunque, al Melies abbiamo il vincitore del premio Oscar come miglior film e molti altri, Moonlight. Un film che vi consigliamo di vedere, anche se a me devo dire la verità, ma un pochino rotto la fodera del cazzo, come si usa dire in questa trasmissione.
No.
Però il film andatelo a vedere e fatevi la vostra opinione. Sabato e domenica pomeridiana con Ballerina, un film d'animazione francese
che
di
dicevamo
cui parlano,
su Herbert Ballerina,
di cui parlano molto, sì, molto bene.
E tra l'altro l'hanno programmato mentre un po' tutti.
Il film,
sì.
No, è un bel film, film.
Però fino adesso abbiamo scherzato.
Adesso parliamo di cinema.
Parliamo
vai
di cinema. Non l'avete recensito questa sera. Vergognatevi, non l'avete recensito. Il film della settimana è Rosso Istanbul di Ferzan
Okyar. Vai a fare
applauso.
Solo perché c'è la parola rossa.
Attenzione, perché attenzione perché Ferzan.
Torna a posto, cazzone, o ti rompo la scopa in testa.
Infatti, Ferzan torna a Istanbul. Torna nella nativa Turchia e ci auguriamo rimanga ancora.
Esatto. Tu pensa che era stato a Perugia per tanti anni.
Per mettere in scena il romanzo che ha dedicato alla madre. Pensate, Ferzan ha pure una madre.
E sti cazzi!
Ferzan scrive anche romanzi. Cioè,
siamo entusiasti.
Comunque siamo in un ritardo mostruoso. Si vede che è tornato la Slocco.
È stato simpatico Ferzan o Bubialati?
È tra i due, guarda.
Posso dire una cosa? Ferzan Özpetek ha occupato militarmente la radio di qualsiasi tipo nell'ultima settimana. È una roba incredibile.
Ma lui,
giro e trovo un Ferzan Özpetek. Ho paura io, eh.
Attenzione. Potrebbe chiuderti in un bagno turco. Attento.
Questa battuta è omofobica.
Non è omofobica.
È omofobica.
È turco, fai il bagno
comunque
turco.
Comunque, Laszlo,
hai rotto il cazzo.
Assolutamente sì.
Stai attento.
Assolutamente sì.
Il cazzo è rotto.
Sono perfettamente d'accordo con lei. E per questo vi dico che per questa settimana l'agenda è tutta, è completa, è finita, e vi auguro di passare una settimana splendida in compagnia del nostro amico Ferzan.
Sei stato un po' stringato, eh?
E va bene.
Cioè, allora, è possibile che eravamo in anticipo, è arrivato l'Aslo, cioè, è fatto in 5 minuti abbiamo fatto 10 minuti di ritardo.
Cioè, è arrivato l'Aslo proprio in uno schiocco di dita. 10 minuti, via. Va bene, comunque ragazzi, ringraziamo l'Aslo Covers per questa agenda.
Servirvi.
Ci vediamo la prossima settimana e non mi resta che ricordarvi che il programma è stato realizzato da l'Aslo Covers, Lupus Yonder, poi Simone Smith, Air Director, con l'aiuto di Justin, Hans Debruck, Simone Rossi, i nostri ospiti Sara e Igor, vincitrice.
Bravi!
Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, vocalista Eutonica, Brian Rottenweiler, il professore. Finalmente venerdì, noi andiamo a fare a pezzi con gli affidi di Adamantio quelli che stanno cercando di rubarci le borchie della macchina. Voi andate a bere, a mangiare, oppure andatevene
tutti al cinema!
Non finirà mai in un garage, perché non finirà mai.